Abbiamo esaminato finora scrittori come Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo, molto complessi e non adatti a un largo pubblico. Un altro scrittore moderato, un altro nobile piemontese come Balbo, Massimo D'Azeglio, invece, seppe raggiungere, sia come romanziere, sia come autore di opuscoli politici, un pubblico molto più ampio. Massimo D'Azeglio è un personaggio importante del nostro Risorgimento. Se Cesare Balbo sarà il primo ministro costituzionale di Carlo Alberto dopo la concessione dello statuto nel 1848, Massimo D'Azeglio sarà il primo ministro di Vittorio Emanuele II dal 1849 al 1852 per cedere poi il passo al conte di Cavour, che aveva cominciato la sua carriera di ministro nel suo governo. D'Azeglio l'abbiamo già ricordato come pittore e scrittore. Dal punto di vista sociale vale sempre la pena di indagare la provenienza sociale degli uomini del Risorgimento in un'epoca in cui le distinzioni tra la nobiltà e la borghesia si andavano attenuando, ma erano ancora notevoli. Dal punto di vista sociale, D'Azeglio era un nobile dell'alta aristocrazia. Si avvantaggiò di questo perché questo gli consentiva di poter più facilmente incontrare i sovrani, prima Carlo Alberto, poi Vittorio Emanuele II. Tuttavia, per stile di vita, per mentalità, D'Azeglio adottò pratiche molto più democratiche e lo provò già il contrasto con la famiglia perché intorno al 1820 il giovane D'Azeglio volle recarsi a Roma per studiarvi la pittura e il disegno, attività che non erano considerate degne di un nobile. Notiamo quindi, nel caso di D'Azeglio, come noteremo poi nel caso di Cavour, che la scelta liberale anche in politica di questi personaggi nasce da una aspirazione alla libertà che originariamente nasce a seguito di problemi familiari e di contrasti familiari. Abbiamo già ricordato che il pittore D'Azeglio, che si stava industriando a dipingere un quadro sulla disfida di Barletta, decide poi di trarne invece un romanzo. Un romanzo patriottico perché la disfida di Barletta era considerata un evento glorioso del nostro valore militare nel Cinquecento, un romanzo che ottiene un notevole successo. Compone un secondo romanzo ambientato, come già aveva fatto Guerrazzi, nell'assedio di Firenze del 1127, il Niccolò dei Lapi, e negli anni 40 progetta un terzo romanzo, che non completerà mai, sulla battaglia di Legnano, tema che era stato reso di attualità da Gioberti con la sua celebrazione della Lega Lombarda e di Papa Alessandro III, tutore dell'indipendenza italiana. Ma col 1844-45 gli interessi di D'Azeglio si volgono alla politica. Lo Stato Pontificio è inquieto, è attraversato da agitazioni delle sette carbonare dei Mazziniani. D'Azeglio si mette in contatto con questi ambienti, si reca nello Stato Pontificio, però non per promuovere insurrezioni, infatti cercherà vanamente di fermare il progetto di insurrezione delle Romagne che si realizzerà con scarso successo nel 1845, propone piuttosto una soluzione moderata al problema nazionale italiano, una soluzione alla quale promette in un certo senso il sostegno di Casa Savoia. Promessa rischiata perché fino a questo momento, anche se si sapeva che i rapporti tra Carlo Alberto e l'Austria non erano più così buoni come in passato, tuttavia nessun contatto era stato ancora preso con Carlo Alberto per sapere se veramente fosse disposto a sostenere la causa nazionale. Il colloquio tra D'Azeglio e Carlo Alberto si svolge finalmente nell'ottobre del 1845. In quest'epoca, notate, non si parla assolutamente di Costituzione nel Regno Sabaudo. Però Carlo Alberto è favorevole all'idea di un proprio futuro intervento nella causa nazionale italiana. Infatti, Quando D'Azeglio gli dice che i romagnoli nutrivano in lui delle speranze, Carlo Alberto rispose: Faccia sapere a quei signori che stiano in quiete e non si muovano, non essendovi per ora nulla da fare, ma che siano certi che presentandosi l'occasione, la mia vita, la vita dei miei figli, le mie armi, i miei tesori, il mio esercito, tutto sarà speso per la causa italiana. Nel 1946 esce un opuscolo di D'Azeglio che ha un grande successo, sugli ultimi casi di Romagna. Racconta l'insurrezione del 1945 che egli non aveva né approvato né incoraggiato, critica le intemperanze dei patrioti e dei settari della Romagna, ma critica anche la severa repressione da parte delle autorità pontificie e di Papa Gregorio XVI. Più tardi D'Azeglio verrà rimproverato per queste critiche dal successore di Gregorio XVI, Papa Pio IX, che però in realtà pare avesse letto o conosciuto l'opuscolo e avesse in qualche misura riconosciuto la necessità di passare sulla via delle riforme. L'elezione nel 1846 di Giovanni Maria dei Conti Mastai Ferretti a Papa col nome di Pio IX, vedremo, cambia nettamente la situazione. Si sviluppa in Italia un grande entusiasmo come se fosse stato eletto un Papa liberale. Si tratta in realtà di un equivoco. Tuttavia, D'Azeglio capisce che bisogna sfruttare il momento favorevole e lo slancio dell'opinione pubblica dello Stato Pontificio e della Toscana e del Regno Sabaudo. Perciò si reca nel febbraio del 47 a Roma, ottiene un colloquio con Pio IX, che appunto lo avrebbe criticato per aver sparlato del suo predecessore Gregorio XVI, e tuttavia Pio IX ammette che bisogna inoltrarsi sulla strada delle riforme. D'Azeglio approfitta della libertà di stampa che nel frattempo era stata concessa nello Stato Pontificio e poi anche in Toscana e in Piemonte, per cercare di indirizzare l'opinione pubblica a chiedere le riforme a Pio IX mediante alcuni giornali che apre a Roma e anche cerca di formulare un programma complessivo per i moderati. L'opuscolo si chiamerà Proposta d'un programma per l'opinione nazionale italiana. Cos'è che rende singolare e quasi unico questo opuscolo? È uno dei pochi programmi concreti avanzati in quegli anni dai moderati che si addentri anche nelle esigenze economiche del moto unitario, che prospetti cioè l'unificazione nazionale anche come una necessità economica. Per questo motivo, quando all'inizio del Novecento, i marxisti per la prima volta si interessarono alla storia del risorgimento italiano, lo storico socialista Gaetano Salvemini incaricò un suo allievo di studiare appunto le origini economiche del risorgimento. E da quest'opera di Raffaele Ciasca, che si intitola L'origine del programma per l'opinione nazionale italiana del 1947-48, appunto emerge l'importanza e la singolarità di questo opuscolo. Che cosa proponeva sostanzialmente D'Azeglio? D'Azeglio anzitutto partiva dai progetti di Lega che si stavano in quegli anni, come vedremo, formando tra Pio IX, il Granduca di Toscana e Carlo Alberto. Propone che questa nuova Lega italiana si dia ordinamenti affini in campo militare, gli stati mantengono la loro identità, ma ciascuno ha identici ordinamenti, e poi che si unifichi anche il sistema giudiziario dei vari paesi italiani, che le università italiane riconoscano reciprocamente i titoli emessi, cosa che trattandosi di stati diversi allora non era affatto scontato, e soprattutto avanza una serie di proposte tendenti, diremmo noi oggi, a creare un mercato unico nazionale. In realtà in quell'epoca eravamo molto lontani dal raggiungimento di questo obiettivo, anzi potremmo dire che le forze economiche nazionali non se lo proponevano, perché Per esempio, l'olio pugliese non veniva smerciato in Italia, ma andava direttamente in Inghilterra. I piemontesi non erano interessati a inondare dei loro prodotti agricoli il resto della penisola, anch'essa prevalentemente dedita all'agricoltura, ma esportavano il vino e la seta in Inghilterra, importandone invece dall'Inghilterra macchinari, perché l'Inghilterra, come sapete, era molto più avanti degli altri paesi europei sulla strada della rivoluzione industriale. Quindi, siccome l'Italia avrà la sua rivoluzione industriale alla fine dell'Ottocento, siccome un mercato nazionale ancora non esiste e non è neanche veramente facile immaginarlo in quest'epoca, non sono uomini d'affari, ma sono pensatori politici, come D'Azeglio, che, imitando per esempio i progetti che si erano, le realizzazioni che si erano fatte in Germania per un'unione doganale promossa dalla Prussia, lo Zollverein, propongono a loro volta per l'Italia una esecuzione di un sistema generale di strade di ferro, cioè di ferrovie, che promuovano gli interessi generali della penisola. Propongono la ricerca dei mezzi più opportuni onde togliere al commercio interno i numerosi incagli, cioè il commercio interno tra gli stati italiani quasi non esiste, si incaglia su cosa? Beh, ci sono di barriere doganali, che sono di grande danno ai commerci. Per passare da uno stato all'altro bisogna passare una o più barriere doganali. Bisogna anche adottare un uniforme sistema di monete, pesi, misure. Senza di questo, evidentemente, non si può neanche pensare a ipotizzare un mercato nazionale. D'Azeglio aveva intitolato questo opuscolo inizialmente Proposta d'un programma per l'opinione moderata. Invece il titolo definitivo è Proposta d'un programma per l'opinione nazionale italiana. Perché? Perché D'Azeglio ha l'impressione che in questo momento, e al 1847 la situazione è apparentemente questa, il progetto moderato sia diventato egemone in Italia, cioè i settari e i mazziniani non riescono a opporre qualcosa di altrettanto valido al mito di Pio IX. Sembra che quella unità d'Italia, che era stata perseguita per anni e inutilmente dai mazziniani e da altri agitatori, con idee di insurrezione, di repubblica e programmi che per quei tempi sembravano molti fin troppo socialmente avanzati e poco rispettosi della religione, questi obiettivi di una qualche unione d'Italia si possano raggiungere pacificamente sotto la guida di un pontefice che si è rappacificato con la civiltà moderna e col liberalismo, è un pontefice, attenzione, che è italiano e ama l'Italia. Come vedremo nelle prossime lezioni, alcuni errori dell'Austria, che preoccupata dalle riforme di Pio IX, rioccupa sulla base di un decreto del congresso di Vienna la cittadella di Ferrara, e quindi minaccia in qualche maniera il papato, gli errori dell'Austria vengono sfruttati da patrioti come Massimo D'Azeglio appunto per sospingere il pontefice e l'opinione pubblica dello Stato pontificio sempre più decisamente verso la causa italiana. Abbiamo parlato di Gioberti, che scrive un'opera di carattere neoguelfo. Abbiamo parlato di Massimo D'Azeglio che parla col pontefice e che cerca di sospingerlo sulla strada delle riforme. Adesso dovremmo affrontare il problema di Pio IX, cioè il problema di capire che cosa volesse veramente il pontefice e perché per 2 anni si fece sospingere su una strada liberale nazionale che evidentemente non era la sua.